secondi, torniamo a trasmettere qui dagli studi di Via Cecchi 21A a Torino. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep. Allora, bentornate e bentornati qui sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. Ci potete sentire in FM, in DAB, il segnale digitale, oppure in streaming su radioblackout.org. Inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30. Io sono Stefano e vi terrò compagnia per la prossima ora e inizio, diciamo, è l'inizio di questo del pomeriggio musicale, del giovedì pomeriggio musicale di Radio Blackout. Dopo di me seguirà Imballata, Bubble Wrap, Eugenia con le sue sonorità danzanti e poi successivamente Andre, Black Mamba, programma storico qui sulle libere frequenze. Ringraziamo e mandiamo un saluto ovviamente a Radio Notav che ha trasmesso prima di noi, che come ricordo sempre trasmette dalla valle che resiste. E i numeri per contattarci qui in studio: 346-667-3263, telefono cellulare, oppure 011-249-5669 al fisso. Ovviamente ci potete anche contattare su WhatsApp, Telegram o anche direttamente sulle varie pagine social che vi invito a seguire anche per seguire gli eventi della radio. Come sempre vi ricordo anche che le puntate di Rolling in the Deep potete sentirle in registrazione sul sito di Radio Blackout in podcast e quindi potete anche andarvi a recuperare le varie cose. Allora, cambiamo un po' le carte. Nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi, siamo stati, diciamo, molto su quelle che possiamo definire le radici della musica hip hop, della musica rap. Soprattutto nell'ultimo mese siamo tornati qui nel continente europeo, abbiamo parlato in particolare del rap in Francia, del rap francese, delle sue radici oltreoceano, diciamo, verso gli Stati Uniti, e oltremare, diciamo, le radici frutto della diaspora africana e del passato coloniale della Francia. La scorsa settimana ne abbiamo parlato in maniera magari addirittura ancora più approfondita, parlando dell'afro trap, che chiaramente ha nella diaspora le sue radici, le sue radici sonore, culturali e anche politiche. E questa settimana invece ho deciso un po' di cambiare le carte in tavola. È primavera, c'è il sole e io vi metterò della musica depressa. E vabbè, va un po' così. Però è interessante perché diciamo che ci stacchiamo un po', però insomma in parte come stiamo vedendo qui a Rolling in the Deep in queste settimane, in queste puntate, di fatto è un pochino tutto connesso, quindi proveremo anche a fare anche delle successive connessioni e soprattutto successive connessioni con quello che è la musica di oggi. Come sempre vi faccio una mega anticipazione. Allora, dove siamo? Beh, innanzitutto oggi e molto probabilmente anche nelle prossime settimane saremo in Gran Bretagna, in Inghilterra, anzi, nell'Inghilterra. Siamo in Inghilterra, siamo negli anni 70 e quindi siamo in un paese in piena crisi industriale, pienissima crisi industriale. Un'Inghilterra che per la prima volta dopo un secolo e mezzo si trova a fare i conti con un processo di deindustrializzazione fortissimo. Inghilterra, che insomma ricordiamo sempre, ci piace un po' fare un po' così contesto, insomma, la patria della rivoluzione industriale, la patria del sistema economico capitalista, e la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, come abbiamo visto nel caso degli Stati Uniti, un po' prima, perché chiaramente con la seconda guerra mondiale e il post seconda guerra mondiale loro hanno vissuto un processo di industrializzazione e deindustrializzazione molto più rapido. Anche in Inghilterra, il primo paese europeo, incominciano a vedersi i segni di queste cose. Gli anni 70 sono un decennio che si caratterizza da una forte crisi, che è la crisi chiaramente dello shock petrolifero del 73, e tutto questo chiaramente ha degli impatti a livello sociale, degli impatti fortissimi, insomma, diciamo, più o meno ovunque, soprattutto in Europa, questo tanto un'Europa divisa, no? Tra blocco occidentale e blocco est. Gli anni 70 sono, diciamo, il decennio che chiude anche un ciclo di lotte sociali più o meno ovunque, e anche di avanzamenti sicuramente in ambito sociale, tutto lo sviluppo del welfare state nei paesi europei, la sindacalizzazione del lavoro, del lavoro industriale, e a causa di, insomma, di questi shock incominciano questo consenso, no? Quello che veniva chiamato anche il consenso della seconda post seconda guerra mondiale, anche successivo sviluppo industriale, espansione, boom economico, incomincia a scricchiolare, e poi chiaramente andremo poi più avanti negli anni 80. Quindi quello che succede negli anni 80, sia politicamente, sia socialmente, sia economicamente, sia anche musicalmente, ha le sue radici, radici qui. Quindi siamo in una Inghilterra da paesaggio quasi post-apocalittico, un po' come avevamo visto anche nel caso della Rust Belt negli Stati Uniti, quindi sul nord, tutte le grosse metropoli che si affacciavano sui grandi laghi. Anche qui più o meno siamo in una situazione analoga. Sì, c'è Londra, ma qui le città a cui noi facciamo riferimento sono altre, sono le città, il cuore industriale dell'Inghilterra, sia in termini di produzione, di manifattura, ma anche di estrazione, no? Di materie prime. Il carbone alla fine è stata la fortuna di quello slancio economico di un secolo prima. Ecco, tutta questa cosa chiaramente contribuisce, questo processo di deindustrializzazione contribuisce a creare questo paesaggio, no, post-apocalittico, no, di grigiore urbano. Tenete conto, così, visto che incominciamo a lanciare delle chicche, che per esempio un film come quello di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, le scene, quelle della guerra, no, le scene ambientate del Vietnam, sono, soprattutto dell'assalto, quello, diciamo, alla cittadina, sono ambientate, uno non lo direbbe mai, ma in una zona post-industriale di Londra. E in questi decenni qua, quindi questo un po' per darci l'idea, no? di questi paesaggi. Ecco, però da questa situazione qua, da questa situazione sociale qua, si sviluppa una musica, si sviluppa un genere che, diciamo, setterà poi e lancerà e rilancerà la musica a marchio United Kingdom per i successivi 20 anni, e avrà un impatto non solo in Gran Bretagna, ma anche, diciamo, poi più anche a livello internazionale. Io lancio così il pezzo, adesso vediamo se ce l'ascoltiamo tutto, però secondo me capite subito di cosa parleremo e subito a cosa sto facendo riferimento, anche se in verità, dando tutti questi, diciamo, riferimenti storici, dovrebbe essere anche già un pochino più chiaro.
Silence.
facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto qui a Rolling in the Deep. Ci teniamo in sottofondo un po' questo pezzo e nel mentre continuiamo, no, a introdurre un po' questa puntata. Beh, immagino abbiate già capito di cosa parliamo oggi e che musica ascolteremo oggi. Ovviamente loro sono i Joy Division e questa è Atmosphere. E, beh, quindi parliamo Inghilterra fine anni 70, inizio anni 80, fase post-industriale, e quindi andiamo giù di musica che, insomma, non così tanto allegra come quella che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane. Però per capire questa musica dobbiamo raccontare quel decennio lì, dobbiamo raccontare anche un po' quel paese lì, cos'era l'Inghilterra di quel decennio, cos'è stata poi all'inizio degli anni 80. Ricordiamoci che c'è, cioè, quello che avviene in quegli anni lì e poi quello che porta negli anni 80 anche a tutto il fenomeno del politico del thatcherismo. Quindi insomma, un decennio molto molto importante, non soltanto, vedete, è stato un decennio molto particolare, non soltanto qui in Italia, anche là altrove. E come sempre poi quello che è venuto più avanti ha delle sue radici storico-sociali. Dunque, parlavamo di crisi energetica globale del 73. Ecco, e questa è una grande cosa, perché di fatto si avviano tutti dei processi di inflazione economica fortissimi, incomincia a esserci quindi anche un processo di delocalizzazione, no? Industriale, la produzione viene spostata dai paesi diciamo che erano stati promotori, no? della seconda rivoluzione industriale. C'è un problema anche chiaramente a livello di disoccupazione, entra in crisi fondamentale anche, soprattutto in un paese come l'Inghilterra, l'estrazione del carbone, che quindi poi causerà anche, no, tutti gli scioperi successivi di cui è stato così caratterizzato, no, la prima amministrazione Thatcher. Dunque, fabbriche che chiudono, ciminiere che smettono di fumare, disoccupazione che dilaga, e soprattutto questo specialmente anche tra i giovani incomincia a esserci, no, un senso di no future, inizia a esserci una perdita anche di alcuni punti fissi, no? Incominciano a esserci, a saltare quei paletti che scandivano, no, la scansione classica del, no, scuola e poi uscita fuori dalla scuola, lavoro, casa, famiglia, eccetera eccetera. Dobbiamo quindi dimenticarci gli anni 60, il boom economico e l'inizio degli anni 70, e quindi con essi ci dimentichiamo anche tutta quella ondata di musica di cui la Gran Bretagna era stata promotrice, che era tutto il rock, l'hard rock, di cui in parte avevamo già accennato quando abbiamo parlato del blues statunitense. Dunque, quali sono i contesti più colpiti da questa roba qui? Beh, i contesti più colpiti sono i contesti industriali dell'Inghilterra, e qui parliamo di Manchester, la zona che sta attorno a Manchester, parliamo di Birmingham, e tenete conto che queste zone qua, soprattutto non tanto le città singole, ma tutto ciò che sta attorno, di fatto praticamente non si è mai ripreso da quella situazione lì, e ancora oggi se andate, insomma, sicuramente la cosa si fa vedere, il passato industriale, anche soltanto il fatto che ci sono tutti i canali, no, con cui veniva portata la produzione verso il mare d'Irlanda oppure verso Londra. Io in particolare, per tutta questa cosa, e diciamo anche come riferimento per questo lavoro di scrittura di questa puntata, io ho fatto riferimento a un testo che secondo me è fatto molto bene, se vi capita andatevelo a riprendere, di questa studiosa Emily Winfield, che si chiama Left to Blind Destruction, e che parla molto di questo rapporto, no, che c'è stato tra la città di Manchester e poi il successivo sviluppo, no, del post-punk. Dunque, parliamo di Manchester, parliamo di un paesaggio urbano in declino, parliamo di fabbriche abbandonate, parliamo di scenari, no, di case in cemento armato, stile brutalista, che è stato mega diffuso in Gran Bretagna. Peraltro c'è tutto un po' un revival legato a questo stile architettonico, che si vede anche solo negli ultimi mesi uscito The Brutalist, no? Che fa riferimento a questa cosa. E di fatto questa estetica urbana e questo senso di disoccupazione, precarietà e questo saltare, no, delle scansioni classiche della vita viene trasmesso a queste nuove generazioni che si portano dietro il retaggio di fare chiaramente musica in gruppo e musica suonata, però lo fanno sicuramente con tutto un altro, significato rispetto ai decenni precedenti. E prima del post-punk, abbiamo il punk e abbiamo ovviamente loro. L'avete riconosciuta? Certo che l'avete riconosciuta. Questa è Anarchy in the UK dei Sex Pistols. E loro chiaramente sono quelli tra i più, no? L'esempio un po' più lanciato di quello che è stato il punk, anche di tutte le contraddizioni, no, che hanno rappresentato. Comunque i Sex Pistols sono dei personaggi abbastanza strani che hanno creato attorno a sé tutta un'iconografia, anche tutto un immaginario, e quindi anche in questo senso, diciamo, sono anche un primo esempio di proprio marketing e branding musicale sfacciato, anche di un fenomeno underground culturale musicale come era il punk. Infatti non è che siano così tanto amati negli ambienti che amano questo tipo di musica, però sicuramente sono stati uno spartiacque, sono stati il punto di riferimento di tutta la generazione di artisti che è venuta dopo. Siamo in Inghilterra, siamo nella metà degli anni 70 e rispetto a quello che magari dispetto di quello che potete immaginare, in quel periodo lì c'era un governo laburista che doveva raccapezzarsi in mezzo a questa situazione di crisi economica. Io questo ve lo dico perché, cioè, ci permette sempre di capire il perché dopo, no? È venuta la Lady di Ferro, la cosiddetta Lady di Ferro. Ecco, nel 1976, pensate un po', la Gran Bretagna addirittura fa una richiesta, no, di prestito al Fondo Monetario Internazionale. Pazzesco. Cioè, pensando a come siamo abituati noi rispetto a questa cosa, ad oggi chi fa questo tipo di richiesta? Paesi tendenzialmente non della sfera occidentale e sicuramente messi molto male, ma l'Inghilterra di quel periodo lì è questo. E dunque si arriva all'apice di questa situazione nel 1978-1979, in quello, no, che viene definito Winter of Discontent, ovvero un periodo di mobilitazioni molto forti, ok? Quindi di scioperi, che di fatto paralizza abbastanza il paese. Soprattutto è abbastanza emblematico tutta la roba di quelli che dello sciopero dei netturbini, che chiaramente, come era stato per esempio, e qui facciamo un riferimento più recente, circa 2 anni fa nel caso di francese, sono quelli che forse impattano maggiormente anche la vita delle città, perché chiaramente la non raccolta dell'immondizia ha un impatto sicuramente visivo oltre che igienico, eccetera. Quindi immaginate città come Londra, Manchester, la Londra di oggi, cioè pensate cos'è la Londra di oggi, tutta ripulita, là un altro mondo. Con montagne di rifiuti, ospedali che funzionavano male e poco, blackout elettrici causati da questo shortage, no? Dello shock petrolifero. E quindi dunque una situazione estremamente precaria, estremamente una situazione di estrema transizione. Qui davvero i parallelismi con la storia che abbiamo già visto degli Stati Uniti si sprecano, soprattutto con la storia, no, della Rust Belt, quindi con Detroit, Cleveland, con la stessa Chicago che abbiamo citato, ma anche la stessa New York. Cioè, facendo un parallelismo, chiaramente gli Stati Uniti col fatto che allora, come oggi, sono la patria del capitalismo finanziario, avevano già avviato quei processi che poi di fatto vendono la città, di messa a valore del terreno urbano. Qui in Europa si arriva ovviamente dopo, perché i processi, poi parliamo di un mondo che iniziava a essere globalizzato ma non era globalizzato come oggi, però chiaramente poi la Londra di oggi fa le speculazioni su quella roba lì. Per esempio, prima vi ho citato il film di Kubrick che viene, no? Di Full Metal Jacket, che viene filmato a Londra. Ecco, dove viene filmato quel film ad oggi è tipo uno dei distretti con i grattacieli finanziari di Londra. Quindi questo per farci capire. Tutto questo ha anche degli impatti anche da un punto di vista politico. È il periodo in cui il National Front, il fronte nazionale, il gruppo post-fascista, neofascista inglese, che era erede diretto delle camicie nere di Mosley, no? Incomincia a raccogliere consensi anche tra la working class, i figli della working class, ma soprattutto anche tra soprattutto i figli della classe media. Alla fine la classe media è un po' la bestiaccia della storia. Alla fine tra le cose un po' peggiori che sono avvenute nel Novecento e che avvengono in parte oggi sono anche frutto del rancore covato dalle figlie, dai figli o dalle stesse persone di questa classe media. Dunque, in questo clima, come vi dicevo, c'è un senso di no future. Su questo aspetto i Sex Pistols lo incarnano perfettamente. C'è un significato politico, però siamo davvero molto lontani dai Clash, banalmente, facendo un esempio molto popular. Assolutamente i Sex Pistols sono un'altra cosa, lo stesso, no? Di fare Anarchy in the UK, il come viene commercializzata questa cosa. E sicuramente sono le basi, no? del movimento punk. Movimento punk che però dura, diciamo, nella sua periodo più maturo con i Sex Pistols, dura anche abbastanza poco, e quindi già fin da subito si inizia anche a parlare di un post-punk. Dunque, cosa cambia, no, tra i due? Qual è la differenza? Essenzialmente che il punk è estremamente esplosivo, graffiante, tagliente, elettrico, mentre il post-punk inizia a mescolare, no, atmosfere, profondità emotive e di fatto dà spazialità al suono, no? Suoni oscuri e sperimentali. E su questo aspetto, per questo vi parlavo del discorso delle città, quanto è importante vedere dove questi generi musicali nascono e che rapporto hanno, no, con lo spazio, con lo spazio urbano. Sì, io lo so, su queste cose mi perdo, ma perché insomma passioni mie e storture, potrei dire anche un pochino professionali, mi piace un sacco ragionare su questa dimensione, sulla dimensione dello spazio. E qui nel post-punk ha un impatto diretto, perché non è un caso che poi siano loro, i Joy Division, i rappresentanti di questa cosa, e come non è un caso che loro vengano dalla periferia della città più industriale, Manchester. Dunque, se a Londra avevamo i Sex Pistols, no, a Manchester abbiamo un altro gruppo, perché tutto questo continua a muoversi e a svilupparsi. Quindi ci mettiamo subito quest'altro pezzo, così anche diamo anche, non so come dire, anche un altro volto a questo punk, non soltanto a quello più blasonato e noto, e loro sono i Buzzcocks. I run the risk of losing you, that's worse. ever fall in love with someone you shouldn't have, dei Buzzcocks. Quindi qui siamo sempre su questa scena. Innanzitutto prendo un attimo l'occasione per salutare, come sempre, che ci scrive e ci manda sempre internazionale, Fabrizio. Grazie, avevamo sentito la tua mancanza la scorsa settimana, grazie che ci ascolti e che ci scrivi sempre. Come ogni volta, vi ricordo anche in questo caso, per scriverci qua in studio 346-667-3263 oppure il fisso 011-249-5669. Dunque, Buzzcocks, siamo, dicevamo, Manchester, e ecco, su questo è assolutamente importante il come, no? Questa città in crisi, queste strutture in crisi, queste fabbriche vuote, questi scheletri e questi anche canali nebbiosi. Comunque siamo, no, nel profondo dell'Inghilterra, quindi pioggia, nebbia e grigiore. Sì, diciamo, non è lo scenario più allegro, ecco, è l'epicentro di questa nuova ondata, di questa transizione, no, tra punk e post-punk. Sempre la Winfield, a cui sto facendo riferimento, parla di Mancunian Disorder, un disordine tipicamente mancuniano, perché vuole sottolineare come questa atmosfera, no, di questa città opprimente, malinconica, e di fatto l'elemento X, no? L'elemento magico che poi ci porta i Joy Division e ci porta al loro sound. Quindi strade grigie, architettura o imponente, oppure imponente data dalle fabbriche abbandonate, oppure quella brutalista fatta di cemento armato e delle grossi projects, quello che negli Stati Uniti chiamavamo project e che in Francia abbiamo visto come i Grand Ensemble, frutto, diciamo, degli anni 50 e 60, oppure le casettine, no, inglesi, tutte uguali, fatte in mattoni rossi a schiera. Ci sono su questo dei film emblematici che lo mettono tantissimo, però a me piace anche legare questo a un altro fenomeno che è underground, di controcultura di quegli anni lì, che è anche lo stesso fenomeno hooligans, no? E in questa fase di crisi che si sviluppa anche questa cosa, e anche su quello potete trovare una marea di film in cui, no, ci sono gli incontri tra le varie firm al di fuori di questi stadi, e no, vedete tutte queste casette tutte uguali con questi pub. Dunque, di fatto, il suono, no, diventa praticamente una mappa emotiva, no, di questa città, delle città che i nostri artisti, che le nostre artiste stanno vivendo in quel motivo, in quel periodo lì. In questo caso, davvero, forse più che in altri casi, davvero c'è una connessione diretta tra città, spazio urbano, suono, musica e società, in questo periodo tanto, davvero tanto. Dunque, siamo a questa nascita del post-punk. Diamoci qualche altra coordinata, no? Tra punk e post-punk. Siamo nel periodo in cui, di fatto, il do-it-yourself, DIY, no? Come il DIY, la fa da padrona, quindi abbiamo uno svuotamento di tutti quei fronzoli, no, che venivano dall'hard rock e anche da un po' anche da quell'altro sviluppo parallelo che più o meno avviene sempre negli stessi anni, che è il glam rock, no? Quindi qui siamo in una situazione totalmente diversa, siamo situazione working class o classe media decaduta, suoni di dritti, grezzi, poco elaborati, poco, assolutamente abbandono totale di quel, come potremmo definirlo, voyeurismo, no? Da hard rock, di assoli che durano 20 minuti. Qui davvero faccio l'esempio più lampante, anche perché la band stessa inglese, prima inizio degli anni 70, i Zeppelin, no? Che facevano dei concerti in cui ad un certo punto partivano per la tangente e a turno Jimmy Page, John Bonham, eccetera, facevano assoli di 20-30 minuti. Ecco, dimentichiamoci assolutamente quella roba lì, dimentichiamoci quel protagonismo dei singoli sul palco, assolutamente. E dunque è anche interessante questa cosa, per cui il do it yourself si riproduce anche nella stessa registrazione degli album, nella stessa registrazione anche dei pezzi. E dunque viene tutto fatto in maniera più autonoma, e anche per questo è anche permesso perché chiaramente lo sviluppo tecnologico lo permette, un po' come è stato anche nel caso degli ultimi anni con tutto lo sviluppo dell'informatica, no? E la produzione, gli stessi software. E anche in questo caso abbiamo questo primo step di quella che potremmo definire anche un po' una democratizzazione, no? Della produzione artistica. Incidere chiaramente ancora dei costi elevati, però sicuramente un po' più contenuti. Si riesce a sgusciare un po' di più tra le strette maglie della produzione discografica delle major, in cui in Inghilterra erano assolutamente, cioè le prime vengono di lì, poi successivamente c'è l'esplosione di quelle americane, però basta citarne una, la EMI, no? Quella che produsse i Beatles, e se non sbaglio anche, adesso però non vorrei sbagliare, anche i Rolling Stone, comunque sono quelle le case discografiche inglesi, la stessa, no? BBC, quindi ci dimentichiamo questa cosa, ci dimentichiamo i contratti milionari, no? Che avevano reso le rockstar inglesi celebri in tutto il mondo, e quindi ci trasferiamo dove? Ci trasferiamo nei seminterrati. Ci trasferiamo nei seminterrati, utilizziamo i registratori, le cassette, qualche strumento a buon mercato, incomincia a esserci tutto lo sviluppo anche degli strumenti, diciamo non di marca, le varie copie, le copie della Fender, le copie della Gibson, anche per tutto un discorso di avvio, no? Dei processi di globalizzazione, il periodo del Made in Japan, tanto famoso anche ai Deep Purple. Oltre a questo, ovviamente, c'è anche uno sviluppo a livello di estetica, no? Quindi tutto questo, come vi dicevo, quindi abbandono di questi lustrini e diciamo di questi look eccentrici in favore di qualcosa più cupo, no? Di un look minimale. E quindi anche delle cose che vengono recuperate ai mercati quelli che oggi vengono definiti mercati vintage ma che all'epoca erano semplicemente i fondi di magazzino, le cose che non voleva nessuno, un po' come le stesse, no, le giacche che venivano dismesse, le giacche militari, assolutamente non erano una roba di tendenza, era roba così che la usavano tra virgolette gli scappati di casa, le camicie scure con non colori chiari. E tenete conto che oltreoceano, beh, cioè, se vogliamo un riferimento anche, no, estetico così, i Ramones, no, giacche di pelle. E quindi assolutamente un grosso cambio, no? Se pensiamo rispetto alla prima ondata del rock e poi dell'hard rock. Dunque, sto parlando tantissimo, e allora abbiamo parlato di tutta questa estetica, abbiamo parlato del suono, abbiamo parlato della registrazione, e ci spariamo, vabbè, un pezzo noto e arcinotissimo, che però è super culto, e loro sono, ce li rimettiamo per la prima volta, i Joy Division Disorder.
Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land.
Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Questa ovviamente era Disorder, vabbè, questa come anche un po' il pezzo prima, vabbè, ve l'ho lasciato intero, non ci ho parlato sopra perché vabbè, qui stiamo parlando proprio di, vabbè, storia della musica questo, forse uno dei pezzi anche ad oggi più noti, arcinoti, anche perché poi, qui apro una breve parentesi, poi chiaramente c'è tutta un'iconografia dei Joy Division, anche con, ma sì, ma diciamolo fin da subito, con tutta la loro problematicità, cioè anche comunque diciamo che tutta questa fase, anche tutta questa ondata anche di post-punk, visto che siamo anche qui su Radio Blackout, anche politicamente anche molto problematici, nel senso molto ambigui su alcuni argomenti loro, poi se pensiamo anche agli Smiths così o ai Cure, insomma soprattutto questi ultimi, gli Smiths, alcuni di loro si sono fatti delle uscite soprattutto negli ultimi decenni non così simpatiche, anzi. Intanto ci scrivono qua in studio, io saluto Sergio che ci scrive rispetto al pezzo che avevamo messo prima, ovvero dei Buzzcocks. E sì, guarda, io l'ho messo per questa cosa qui, perché loro erano di Manchester e diciamo sono stati citati a più riprese proprio dalle interviste, no? dei membri dei Division, come, no? Il loro più o meno punto di riferimento nel momento in cui incominciavano a muoversi nella scena musicale della città. Dunque, abbiamo parlato di questo humus no? sociale e questo contesto culturale in cui i nostri incominciano a muoversi, e c'è un evento che è ricordato da due membri del gruppo, che sono Peter Hook e Bernard Sumner, che è il 4 giugno del 76, in cui i due assistettero proprio a un concerto dei Sex Pistols a Manchester. E di fatto per loro è un po' un qualcosa che è un po' un'illuminazione, no? Capiscono dov'è che vogliono andare, qual è il sound che vogliono seguire, anche diciamo l'onda, no? Del the fuck all che vogliono anche un po' portare avanti, l'attitudine, ecco, l'attitude. E dunque questa energia grezza, questo do it yourself, anche questo essere sì molto potenti, energici, anche violenti sul palco. E questa roba del do it yourself è talmente forte che tipo Hook decise di comprare il basso e di imparare a suonare il basso in maniera autonoma proprio dopo quell'esibizione lì. Il giorno dopo andò e comprò il basso. Dunque, quali sono? Abbiamo parlato di riferimenti, dunque approfondiamo un attimo questo capitolo. Quali sono i riferimenti musicali dei membri che i membri dei Joy Division hanno un pochino poi identificato e da cui di fatto poi si muovono per sviluppare il loro sound? Abbiamo parlato di Sex Pistols, abbiamo parlato di Parks Cox, ci sono anche i Dumped. Però loro, e qui abbiamo il passaggio, quello che potremmo definire, no? Che per comodità ci piace dare le etichette, però questo passaggio al post-punk, perché loro ha questi sound dritti, grezzi, energici, incominciano e decidono di voler mescolare qualcos'altro, quindi sonorità diciamo più ipnotiche, anche minimal. Siamo a metà degli anni 70, Velvet Underground, quindi anche musiche elettroniche, tutto l'uso anche diciamo sperimentale, l'arrivo dei nuovi sintetizzatori. C'è un periodo molto importante che di fatto impatta poi la musica in Europa significativamente, no? Che è il periodo in cui David Bowie fa diciamo il suo periodo più berlinese, e quindi parliamo di album come Low Heroes e no? E tutto questo in contemporanea anche Iggy Pop. Quindi questo per farci capire, no? i riferimenti. Ce ne sono altri che forse sono un po' un po' meno noti, che sono i Kraftwerk e i Neu, punto esclamativo, che sono un po' più sperimentali e si sviluppano sempre in questo humus continentale europeo, hanno in comune diversi produttori, e quindi tutto questo fa anche sì che loro, no, incominciano a guardarsi attorno e a mescolare queste sonorità che si stanno muovendo. Io vi ho citato una sfilza di artisti, e dai, ce ne mettiamo un altro, così facciamo anche un attimino una pausa da tutto questo parlato, e poi chiaramente con calma ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte. I nomi che vi ho appena elencato sono famosissimi, e quindi non posso essere più di tanto originale, quindi ci mettiamo un pezzo di Iggy Pop. Wild, wild, wild. Like a fool. E qui in studio ci arrivano messaggi, grazie Peppe che ci scrivi inviandoci suggerimenti per implementare le cose di cui stiamo parlando oggi. E peraltro un libro, lo dico anche qui in diretta, così anche chi ci sta ascoltando ha ulteriori spunti. Hacienda, storia di un fallimento di successo, edito da Il Tascabile, e che mi dicevi che è stato anche alla base della costruzione del film 24 Hours Party People, che peraltro proprio qua in studio infatti mi hanno già ampiamente segnalato sia Eugenia che Black Mamba. Peraltro vi annuncio di rimanere poi sintonizzati qui sulle libere frequenze, perché qua mentre io sto parlando stanno montando tutta una situazione, si preannuncia un grande pomeriggio musicale qui sulle libere frequenze. Grazie che ci scrivete qua in studio, fa sempre piacere anche avere queste interazioni, avere ulteriori spunti. Io immagino che non riusciremo a finire l'argomento di oggi tutto qua in questa puntata, anzi senza immagino, di sicuro, anche perché io, come vedete, sono un po' logorroico, e quindi assolutamente cercherò per la prossima settimana di arricchire le cose di cui stiamo parlando. Finora ho cercato di dare più un contesto, diciamo, sociale anche rispetto al discorso spaziale urbano, che è un po' il mio giocare in casa, però grazie per questi suggerimenti. Ricordo sempre per scriverci qua 346-667-3263 oppure il fisso 011-249-5669. Dunque, stavamo parlando di Hook e Sumner. Sumner, per sicurezza io dico anche il pezzo che abbiamo appena messo, anche se è popolarissimo, che è Iggy Pop Real Wild Child Wild One. E peraltro anche sempre Andre mi ha fatto notare come quello che io prima ho chiamato Neu sono chiaramente una band tedesca ed è Noi è così che si pronuncia. E dunque i due rispondono a un annuncio, o meglio mettono un annuncio, scusate, cercasi cantante per band. Diciamo, la storia abbastanza di qui in poi è abbastanza nota ed è anche abbastanza ripresa bene nel film che immagino molte e molti di voi che ci state ascoltando hanno visto, Control, che è molto incentrato sulla figura di Ian Curtis, il cantante di Joy Division. Infatti, cioè, se vogliamo, ma sì, apriamo anche qui una breve parentesi anticipando qualcosa di dopo, i Joy Division sono stati tanto tanto schiacciati, no? sulla figura di Ian, anche perché, no, questa figura abbastanza tragica, e su questo forse i parallelismi vengono abbastanza bene, non tanto sulla storia personale o sui significati o anche sulle direzioni, ma diciamo un po' su questo forte identificazione con il gruppo, con i Nirvana, no? Viene molto facile questa cosa. Peraltro qui lo apro, cioè, mentre Joy Division sono stati totalmente schiacciati, no, sulla figura di Ian Curtis, poi successivamente, come già si sa, tanto non è che un segreto, successivamente i membri superstiti dei Joy Division poi fonderanno i New Order, che sono la band spartiacque che è ancora oggi. Dunque, abbiamo questo primo sviluppo, no, di questo gruppo. Incominciano a riunirsi i nostri componenti, e l'ultimo che arriva è Stephen Morris alla batteria, che peraltro questo viene fatto notare più o meno da tutti gli altri, è uno di quelli batteristi estremamente precisi, estremamente, no, metronomico viene detto, quelli che battono sempre al colpo giusto. Inizialmente i Joy Division non si chiamavano Joy Division, ma si chiamavano Varsav, E qui apriamo infatti un po' una parentesi rispetto ai nomi, rispetto anche un po' alle origini, perché già allora avevano causato non poche polemiche. Perché Warszaw? Beh, loro volevano, per fare diciamo riferimento un po' alla cupezza della Seconda Guerra Mondiale, alla Cortina di Ferro. Successivamente poi cambiano in Joy Division, però diciamo che la questione non si ferma, perché poi Joy Division, adesso non mi ricordo il nome esatto del libro, però la questione, loro tirano fuori il nome da questo libro che racconta di un gruppo di donne ebree che viene schiavizzato sessualmente in un campo di sterminio. Quindi già allora e anche poi successivamente diciamo che la cosa crea non poco discutere, anche perché poi su questo aspetto qua gli stessi membri di fatto non hanno mai direttamente risposto, se non hanno risposto nei termini di noi non siamo né di destra né di sinistra, noi vogliamo essere giudicati solo per la musica. Peraltro comunque una cosa che a noi, queste frasi a noi possono comunque interessare, perché ci fanno capire, no? I tempi che cambiano. Fine anni 70, inizio anni 80, poi inizio anni 80, siamo nel pieno del reflusso della politica, siamo nel pieno del reflusso dall'impegno sociale. Ma sul discorso se queste fossero le loro vere opinioni politiche, noi questo non ne saremo mai sicuri. Molto semplicemente può essere semplicemente tutta questa cosa di essere provocatori nel loro modo di comunicare e sicuramente nel modo di, diciamo, rompere anche mediaticamente, no? di creare polemica, una roba che si è sempre fatta anche nella musica. Gli esempi sotto questo aspetto si sprecano. Rispetto peraltro un po' a questo, ma sì, diciamo, lo recupero un po' dell'iconografia nazista. Loro non sono stati nemmeno gli ultimi, cioè nei primi né gli ultimi. Prima abbiamo citato Led Zeppelin, bene, anche loro peraltro in un tour, forse il loro ultimo tour negli Stati Uniti, Jimmy Page divenne famoso perché tipo si esibiva con un berretto tipo della Wehrmacht, se non sbaglio. Quindi questa roba di essere provocatori, di essere sicuramente problematica, sicuramente assolutamente problematica per quello che è problematica, cioè assolutamente criticabile per quello che tutte queste, no, questi immaginari evocano. Però quindi è giusto anche ricordare queste cose, è giusto ricordare anche la stessa, per esempio, abbiamo citato Control, la stessa problematicità dello stesso Curtis. Il film direi che restituisce il film e il libro da cui è preso, restituisce molto bene anche qual era il rapporto con sua moglie, con la sua famiglia. E sì, diciamo, altro che problematico. Dunque, siamo post-punk, siamo in questo primo sviluppo del loro gruppo. L'uscita avviene con l'album di debutto, che sarà di fatto uno dei due album che Joy Division producono e poi pubblicano, che è Unknown Pleasures, famosissimo, quello, giusto per capirci, la famosa copertina con le onde. E siamo nel 1979 ed esce per Factory Records. Quindi, a proposito di do it yourself, non per una grossissima, per una grossa major. Allora, sono le 15:26 e 50 secondi. Io non ho tempo di continuare a parlare, ma tanto continueremo la prossima settimana. Peraltro ringrazio ancora le ascoltatrici e gli ascoltatori per gli ulteriori spunti. Tanto, come avete visto, ormai il mood di Rolling in the Deep è allungare, con calma, andiamo con calma e con calma ci ascoltiamo musica e ce la raccontiamo. Tanto il nostro appuntamento settimanale è sempre questo. Finora, miracolosamente, sto riuscendo a non saltare le settimane, quindi Dunque, grazie per essere stati qui con me. Io vi metto un ultimo pezzo, così facciamo poi la transizione. Dopo continuate a rimanere qui sintonizzati, c'è Imballata con Eugenia che si sta preparando qui alla console. Vi metto un ultimo pezzo, sempre di Joy Division, ci mettiamo Insight. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:30, 105-250.
Time, would we remember?